apriamo, diciamo, torniamo a i punti, ricordo, sono stati unificati punti 7, 8, 9, 12 e 13. Bene, il provvedimento è passato in commissione, vero Presidente?
Vabbè, si dorme.
Presidente, grazie. Tutti i provvedimenti sono stati discussi e approvati a maggioranza in commissione.
Bene, grazie. Allora diamo la parola all'assessore per l'istruzione.
Sì.
Sì.
Tutte queste delibere sono propedeutiche all'approvazione del bilancio e vanno a regolamentare per l'anno 2019 le tariffe. Per quanto riguarda, partiamo dalla Tari, si propone come per l'anno precedente l'approvazione e la conferma della tariffa provvisoria in base al PEF elaborato nel 2018. Il PEF è stato approvato soltanto una decina di giorni fa in assembleato, quindi quando noi avevamo già predisposto gli atti di bilancio, e quindi sarà diciamo oggetto di penso prossimo consiglio per l'approvazione delle tariffe definitive. Quindi in questa fase si va a proporre tariffe uguali a quelle dell'anno precedente, ma che sono tariffe provvisorie. Per quanto riguarda invece le restanti tariffe, TASI, IMU e tariffe dei servizi a domanda individuale, per tutte si va a proporre l'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2019 uguali a quelle degli anni precedenti. Con questo, insomma, vorrei sottolineare come per quanto riguarda questa amministrazione negli ultimi anni non ha provveduto a modifiche significative o ad aumenti delle tariffe, in particolare per quanto riguarda l'aliquota TASI, ricordo che è quella dell'1,7%, addizionale 0,8%, e per quanto riguarda l'aliquota IMU è abbastanza articolata in base alla categoria degli immobili oggetto di pagamento, ma per quanto riguarda, diciamo, le tariffe principali, le più ampie, è pari all'8,9% per le abitazioni ordinarie, il 7,8% per quanto riguarda i locali direzionali, laboratori e attività commerciali. I servizi a domanda individuale restano appunto invariati come quelli dell'anno precedente e sostanzialmente per quanto riguarda, diciamo, la percentuale di copertura dei servizi, al di là, diciamo, di uno scostamento per quanto riguarda il servizio nido, che è leggermente diminuita, diciamo, la percentuale di copertura, per tutti i restanti servizi non si rilevano, diciamo, scostamenti di copertura per il bilancio di previsione 2019. Poi semmai se c'è qualche, al di là, ripeto, che sostanzialmente si va a riconfermare quello che già era stato approvato lo scorso anno. Passo, diciamo, a leggere anche la presentazione del bilancio. Si fa una discussione. Scusate, avevo capito, si divideva le tariffe dal bilancio. Allora, per quanto riguarda il bilancio di previsione, faccio solo una premessa, poi magari mi ripeterò in quello che ho scritto. Fondamentalmente la caratteristica di questo bilancio che è il bilancio di fine legislatura, è un po' analoga a quanto detto per le tariffe. Non ci sono significativi scostamenti o scelte particolari per quanto riguarda le voci di spesa che vanno, diciamo, a evidenziare significativi diciamo scelte rispetto a quelle dell'anno precedente. Per cercare di diciamo fare una foto di tutti questi numeri, vi leggo quelli che sono i principali punti. Le principali voci di entrata per il bilancio del Comune di San Giovanni restano sempre quelle delle entrate tributarie, che non evidenziano scostamenti significativi e sono ormai attestate su un trend previsionale che trova corrispondenza negli accertamenti definitivi, dando stabilità al bilancio di previsione. I trasferimenti correnti sono confermati pari a quelli dell'anno precedente, così come il codice della strada, che si attesta intorno agli 850.000 euro, anche mentre invece abbiamo una leggera riduzione per quanto, attiene i proventi dell'ente, quindi fitti, canoni concessori eccetera, che ammontano a 1.289.000 euro, mentre i proventi da servizi sono pari a 1.568.000 euro. Quindi per le entrate, detto una sostanziale conferma della voce per le entrate tributarie, diciamo, segnalano le minori entrate relative ai fitti dei ripetitori, in quanto, come ricorderete, è stato recentemente a fine anno espletata la vendita in diritto di superficie di parte dei terreni che sono sede dei ripetitori telefonici, e quindi il canone di locazione per quelli restati adesso è pari a 44.000 euro. Ci sono minori accertamenti IMU di 200.000 euro, che però sono in parte compensati da maggiori entrate per recupero evasione COSAP, previste in bilancio 150.000 euro. Per questo devo dire che la valutazione che abbiamo fatto è comunque una valutazione prudenziale, quindi può tener conto anche di eventuali rettifiche, diciamo, che possono essere apportate a quanto fino ad oggi preventivato, in quanto noi abbiamo previsto un maggior gettito di 30.000 euro l'anno, mentre in realtà dalle rilevazioni effettuate per 630 passi carrabili la cifra a regime dovrebbe essere non inferiore a 50.000 euro l'anno. Quindi la nostra previsione sia per l'entrata 2019 che per il recupero di 5 annualità è estremamente cautelativa. C'è poi la minore entrata relativa al recupero contenzioso, che è stato, diciamo, incassato lo scorso anno e quindi non prevista per il corrente anno. Ci sono poi una serie di sistemazioni, diciamo, contabili e di minori entrate per quanto riguarda il discorso dell'IVA, che attualmente è fatta tutta con lo split payment, quindi alcune scritture non trovano la registrazione nella entrata ma nella contabilizzazione dell'IVA, ma diciamo sono cose prevalentemente tecniche e che magari sembrano voci importanti ma in realtà non trovano diciamo significative variazioni nella sostanza delle entrate dell'ente. Sempre parlando di quelle che sono i principali scostamenti, direi che bisogna parlare del fondo crediti dubbia esigibilità. Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato introdotto con la contabilità armonizzata e prevede un accantonamento calcolato applicando un rapporto tra gli accertamenti e gli incassi di alcune voci di entrata. su questa differenza, sulla media dei 5 anni di queste differenze, deve essere applicata un'aliquota dell'85%, e questo conteggio determina un incremento di 279.000 euro rispetto all'anno precedente, dovuto questo essenzialmente a alcune voci che sono il codice della strada, Tari e altre minori, che hanno, diciamo, una significativa incidenza di difficoltà negli incassi, quello che è stato un po' un argomento dibattuto anche quando si è parlato dei regolamenti, e che va a creare per l'ente l'obbligo di questo accantonamento. Per quanto riguarda le voci di spesa, fondamentalmente diciamo che i servizi che evidenziano le maggiori economie sono spese di personale. Per quanto riguarda il personale, apro una parentesi, la spesa complessiva per il 2019 è prevista in 4.200.000 euro circa, e questa tiene conto sia del rinnovo del contratto, delle economie a seguito di pensionamenti che ci sono stati a fine 2018 e anche quelli previsti nel corso dell'anno, nonché comunque dell'assunzione di un nuovo dirigente tecnico per il quale c'è la totale copertura nel 2019, e la previsione di spesa con costituzione del fondo nuove assunzioni pari a 2 unità di categoria D, quindi l'incremento di 3 unità da poter mettere in organico nel 2019, oltre al accantonamento e la previsione di spesa per personale a tempo determinato indispensabile per sostituzioni personale all'asilo nido. Nonostante questo, complessivamente le spese di personale danno delle economie, come altri settori come l'ambiente, che prevede 100.000 euro meno di spese. Ovvio che questa spesa trova riscontro anche nell'entrata, perché come sapete il costo della Tari, la voce di entrata e di uscita nel bilancio, devono essere bilanciate, in quanto la normativa prevede che sia un servizio a totale copertura. Minori interventi nel settore sociale, soprattutto per quanto riguarda contributi, 50.000 euro circa, informatica, cultura sempre 40.000 euro, interventi, il settore istruzione, sport e eventi, 59.000 euro complessivi di economie, spese per assicurazioni, economie per 30.000 euro, in quanto si è rinnovato la gara e l'anno precedente era stato caratterizzato, da una proroga, quindi un pagamento che ha influito negativamente nel 2018, ma che a regime dovrebbe essere la spesa di 105.000 euro prevista nel 2019. Economie di incarichi legali, stamani il consigliere Pierazzi ha chiesto se erano previste le spese per quanto riguarda l'incarico a un legale per l'evento del bimbo abbandonato. Noi inizio anno facciamo comunque una previsione di accantonamento, poi in base alle eventuali necessità, che sono eventi straordinari, quindi qualora non fossero sufficienti si provvederà a delle, o provvederà la prossima amministrazione a delle variazioni, ma è comunque un capitolo che prevede lo suo stanziamento. Anche per il 2019 abbiamo delle economie per quanto riguarda il rimborso dei mutui. Quanto riguarda una parentesi, anche se stamani si è parlato molto di evasione, recupero e COSAP, Questo è un, diciamo, un'attenzione che comunque l'amministrazione ha cercato di avere in questi anni e che sta mantenendo. Per quanto riguarda le due principali voci di mancato pagamento, sono quelli relativi al codice della strada e al servizio di nettezza. Per quanto riguarda il codice della strada, dove l'incasso è mediamente del 50%, si è provveduto a dare, anziché a Agenzia delle Entrate, come fatto per tutti gli altri tributi, per il recupero coattivo, ad una società privata, al fine di cercare di incrementare, di vedere se il margine di recupero può essere maggiore rispetto a quanto diciamo ai risultati avuti con l'Agenzia delle Entrate. Mentre invece, per quanto riguarda il discorso del mancati pagamenti tari, sono in corso già dal 2018 invio di solleciti, sono, diciamo, un po' conclusa tutta la fase di verifiche e accertamenti e sono in corso invio di prima l'invio bonario e poi quelli che sono gli accertamenti con le sanzioni per il mancato pagamento. Purtroppo anche questo è un'entrata notevole per l'ente, perché è una voce di intorno ai 3 milioni di euro, che presenta però sia per le utenze domestiche che non domestiche una non innegabile difficoltà di riscossione. Passando ad analizzare sempre molto sinteticamente quelle che sono le principali voci del bilancio relativa alla parte investimenti, le entrate previste sono pari a 2.693.000 euro, oltre la possibilità di un mutuo per 903.000 euro, quindi previsione di entrate per 3 milioni e mezzo con relativa destinazione per gli investimenti. Le principali fonti di entrata sono 700.000 euro, un finanziamento regionale finalizzato alla ciclopista, 300.000 euro la quota del disagio, quota diciamo per l'anno 2019, che ha la sua finalità in interventi di viabilità per la zona, principalmente Oltrarno, i 100.000 euro riconosciuti per la legge di bilancio, anche questo si è parlato in premessa nelle interrogazioni della sua destinazione, che è quella principalmente di interventi di messa in sicurezza sulla viabilità e su quelli che sono diciamo passaggi pedonali e quant'altro, 250.000 euro oneri di urbanizzazione e 1.346.000 euro da alienazione di beni. Oltre agli interventi di viabilità che ho citato, le principali diciamo attività, le principali iniziative che si intende fare come opere pubbliche sono quelli di messa in sicurezza nelle scuole e negli impianti sportivi, la realizzazione della rotatoria in via Maestri del Lavoro e diciamo interventi di ristrutturazione per 450.000 euro sul Ciantini, con ipotesi di realizzazione di un mantin sintetico. Si prevede inoltre investimenti per 170.000 euro per interventi di estumulazioni nel cimitero. Come sapete, nello scorso anno il Comune ha riacquisito interamente la gestione del cimitero, quindi con la vendita sia per la parte nuova che vecchia dei loculi, e quindi da lì anche la necessità di fare interventi di verifica e di sistemazione per quelli che sono le concessioni cimiteriali scadute, in quanto ogni loculo nel momento in cui viene diciamo dato in locazione ha un contratto di 45 anni e diciamo la valutazione è stata fatta di diciamo regolarizzare queste situazioni al fine di non dover diciamo avviare anche realizzazioni e ampliamenti del cimitero, ma poter mantenere e valorizzare anche quella che è la cosiddetta parte vecchia. Detto questo, ho finito di parlare dei mutui, essendo un pochino l'ultimo bilancio. Io credo che fondamentalmente la sintesi di questo bilancio di previsione ricalca quello che è stato quello di questi ultimi 5 anni, fondamentalmente il mantenimento dei servizi. Il bilancio 2019 ha la copertura per tutti quelli che sono i servizi incomprimibili per 12 mesi, quindi garantire ai cittadini i servizi essenziali, cercare di ridurre l'indebitamento e il costo del personale. Questi fondamentalmente sono i principi che, pur in una situazione di difficoltà, perché la riduzione dei contributi dei trasferimenti statali, l'introduzione delle norme dell'armonizzato, non si può non sottolineare come abbiano tolto risorse di parte corrente. Quindi l'unico obiettivo per poter mantenere inalterati i servizi e non aumentare le tariffe è quello di cercare di razionalizzare e ottimizzare i costi comprimibili.
Bene, bene, grazie. Ci sono domande? Prego. Grazie.
Sì, grazie Presidente. La domanda era questa: volevo avere conferma se nel 2019 praticamente il valore sociale dei mutui che saranno accesi sarà 903.000 euro, perché mi dovrebbe risultare dalla somma, dalla riqualificazione dell'intersezione tra la 69 e via Maestri del Lavoro, la ristrutturazione Ciantini e messa in sicurezza percorsi pedonali, ciclabili, ciclopista Arno.
Allora, sì, confermo che i mutui dovrebbero essere 903.891 euro. Ora, se però me la riprenda... Sì. E, diciamo, le opere destinate a copertura del mutuo sono... Via Maestri del Lavoro, Ciantini e manutenzione stadio, probabilmente. No. Ecco, ora bisogna... Io l'ho fatto un mese fa, le destinazioni mi le riguarda.
Scusate. Riguardo alla domanda ora fatta per Arsi, io se guardo il DUP, riqualificazione funzionale intersezione, c'è scritto oneri, c'è scritto mutui. Vuoi sbagliare il DUP?
Se c'è un errore nel DUP, ora quello si verifica. Nel confermo i 250.000 euro la rotatoria via Maestri del Lavoro, di mutui, sì, sta parlando dei mutui. Ristrutturazione Ciantini e la ciclopista la ciclopista dell'anno, perché la ciclopista dell'anno è a compartecipazioni, 700.000 euro è la quota del contributo regionale e la restante è la quota a carico del comune. Questo sì, se c'è un rifugio nel dubbio. Nel dubbio, perché probabilmente lo scorso anno la previsione era con gli oneri e quindi no, perché gli oneri quest'anno no, confermo quello che è nella nota integrativa. Il dubbio probabilmente per quanto riguarda la rotatoria è previsto la contrazione di un mutuo.
Precisazione, io leggo il DUP dell'anno precedente. Nell'anno precedente la riqualificazione dell'intersezione via Maestri del Lavoro era l'applicazione dell'avanzo per 250.000 euro. Poi naturalmente non è stato fatto niente, per cui
ci sono altre domande? Bene. Ah, Martellini, prego.
Sì, al di là dell'allocamento dell'eventuale mutuo che dovrà essere acceso, volevo capire se l'amministrazione ha intenzione di accenderlo prima della scadenza del mandato amministrativo. Semplicemente questo. E ovviamente per tutto l'importo finalizzato a quello che ci siamo detti ora.
Allora, per quanto riguarda l'accensione del mutuo e la contrazione del mutuo, il mio pensiero è quello che diciamo ha caratterizzato anche gli anni precedenti. Qualora nel momento della approvazione del progetto definitivo e della gara non si fossero realizzate entrate straordinarie o previsioni di entrate eccezionali, è quello di stipulare il mutuo, richiedere il mutuo e far partire immediatamente l'opera. Ovviamente le entrate di parte investimenti che noi abbiamo previsto in bilancio, come vedete, non presentano una diciamo realizzazione immediata, perché gli oneri hanno il loro iter, come la vendita degli immobili. Quindi presumibilmente, essendo in fase molto avanzata l'approvazione del progetto, la risposta è a meno non ci siano entrate eccezionali che ci consentino di fare una variazione e coprire l'opera senza accedere il mutuo, sarà la richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.
Ecco, sempre per domanda.
Un'altra domanda che non so se l'assessore sarà in grado di rispondermi, perché è una domanda squisitamente tecnica, ma i diversi lavori previsti nel DUP dell'anno scorso che non sono stati effettuati sono andati semplicemente nel fondo pluriennale vincolato, quelli previsti nei cronoprogrammi di investimenti o no?
Questa è veramente squisitamente tecnica. Ritengo di sì, però con ritengo di sì, perché il fondo pluriennale vincolato è stato costituito. Quali ci sono confluiti, onestamente, come giustamente ha detto in premessa, magari ci si riserva di fare una verifica e magari di fare una telefonata per il chiarimento.
Altra domanda?
Perché la domanda è in relazione poi al parere dell'organo di revisione, pagina 9 sul fondo pluriennale. Mi dice, mi fa riferimento giustamente al principio contabile, poi mi dice: non risultano fonti di finanziamento del fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2019. Ci siamo? Ecco, quindi la mia domanda era anche in relazione a quello che scrivono i revisori.
Ci sono altre domande? Prego.
No, è una domanda più sullo specifico, non so se poi interverranno anche gli assessori competenti, però se era possibile capire quei risparmi previsti di circa 110.000 euro tra sociale e istruzione, se non ho capito, eventi culturali, quindi 50.000 e 60.000 circa, mi sembra di aver capito. Se c'è un'idea, cioè se è una previsione, diciamo, tra virgolette, generica, oppure si è già individuato specificatamente dove andare ad attingere indirettamente a queste minori spese, né più né meno. Siccome sono voci minori, ma comunque secondo noi hanno la loro importanza, era possibile capire, ecco, se la Giunta aveva delle idee su questo senso.
Come, diciamo, da un punto di vista sempre generale, poi semmai passo la parola a colleghi assessori, è stato quello di riduzione di spese in quelle che sono capitoli relativi a attività discrezionali, quindi fondamentalmente contributi e iniziative, quindi di varie capitoli, di varie. Per quanto riguarda l'istruzione, c'è la riduzione in particolare, che è una cifra abbastanza importante, più che altro per uno spostamento di capitoli, in quanto nel bilancio 2018 le sostituzioni per l'asilo nido erano previste nella convenzione con la cooperativa, quindi il costo gravava sul bilancio dell'istruzione. In realtà queste sostituzioni, mi pare sono circa 21.000 euro, sono spostati il costo nel personale a tempo determinato, quindi questa non è tanto una compressione di una voce, ma uno spostamento di capitolo. I restanti, per quanto riguarda l'istruzione, fondamentalmente è istruzione, sport e eventi, le altre sono nei contributi alle associazioni, quindi nella realizzazione di attività e di eventi. Idem per il sociale, ci sono riduzioni nei contributi, questo anche in funzione di una valutazione, un ragionamento fatta con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Quindi se questo reddito di cittadinanza partirà e darà i suoi risultati, gli uffici dovranno probabilmente anche rivedere quelli che sono i criteri e le erogazioni dei contributi. Poi se i due assessori vogliono aggiungere qualcosa di specifico, no.
Ci sono altre domande? Non ci sono domande? Apriamo il dibattito. Ah, domanda?
Aveva in qualche modo anche detto il collega Martellini, volevamo capire se l'illustrazione del bilancio si limita all'assessore Bilancio o se anche gli altri assessori parlavano, ecco, giusto per l'ordine dei lavori. Come è sempre accaduto, anche se è vero è l'ultimo bilancio di previsione e ha poco senso, però
rimanga a sedere. No, nel senso, io non ho molto da aggiungere a quello che l'assessore Lamioni ha ovviamente detto per quanto riguarda le deleghe di mia competenza, se non che nonostante la contrazione relativa magari ai contributi discrezionali, volevo rassicurare nel senso che abbiamo comunque mantenuto la copertura per adesso di tutti gli anni con lo stesso finanziamento per quanto riguarda i progetti FEZ, che mi sembra la cosa più importante, perché poi sono soldi che vanno alle scuole per progetti importanti relativi all'inclusione, all'handicap e tutto quello che riguarda appunto questo. Quindi in bilancio è prevista la stessa copertura di tutti gli anni, pur non avendo oggi conoscenza di quello che la Regione Toscana poi effettivamente finanzierà. Quindi questo ci tenevo appunto a dirlo, come sono rimaste le voci dei contributi agli istituti comprensivi, anche se leggermente contratte. E sì, il personale, l'assessore Lamioni ha già illustrato, c'è la copertura integrale per quanto riguarda il 2019 per il dirigente tecnico, che lo sapete è già arrivato, è già entrato in servizio, e per due categorie D per quanto riguarda il 2019. Tenete conto che nel corso di quest'anno ci saranno pensionamenti, che sono quelli che prevediamo poi di sostituire con le categorie D, quindi di pari livello. Ci saranno probabilmente anche ulteriori pensionamenti relativi alla quota 100, questo sarà inevitabile. Per cui insomma poi sarà da vedere, come tutti gli anni sicuramente ci saranno ulteriori risparmi nei capitoli del personale, quindi può darsi che ci sia margine anche per ulteriori assunzioni, poi insomma la prossima amministrazione giustamente deciderà. Comunque il capitolo delle nuove assunzioni per quanto riguarda anche il triennale, quindi quello che è il 2020 e il 2021, è largamente capiente, tanto da prevedere addirittura la possibilità per la copertura di un altro dirigente che fosse anche a tempo indeterminato. Questo per lasciare anche alla nuova amministrazione che verrà la possibilità di scegliere se vorrà tre dirigenti, se ne vorrà due. Ci sembrava corretto lasciare questa possibilità di scelta e le relative coperture.
No, io a parte mi riservavo di fare un intervento durante la discussione, però mi parrebbe eventualmente opportuno sottolineare il fatto che nell'ambito degli interventi di natura culturale, al di là delle minori risorse a disposizione su cui potremo fare conto e quindi dover in qualche modo anche selezionare gli interventi e le collaborazioni con le associazioni che sono state fatte nel corso degli anni, in questi mesi stiamo cercando di far partire la convenzione e il contratto di servizio con Muse. Noi abbiamo deciso l'adesione all'associazione, l'ingresso nell'associazione, strutturare questo rapporto con chi comunque fino ad oggi ha gestito questa struttura, il Museo delle Terre Nuove, e ampliare questo rapporto anche eventualmente con le altre strutture di natura culturale della nostra città. Però chiudere il contratto di servizio vuol dire strutturare in maniera adeguata l'organizzazione dei servizi, e quindi è, diciamo, sì, l'obiettivo primario che ci siamo posti in questi primi mesi dell'anno. Per il resto naturalmente c'è una programmazione che dovrà tenere conto di risorse che sono minori rispetto all'anno scorso, e quindi questo, diciamo, si ricadrà su ciò che riusciremo a fare nel corso dell'anno 2019. Naturalmente l'approvazione del bilancio di previsione ci dà degli orizzonti e dei traguardi che nel corso dell'anno potranno essere modificati anche in funzione delle modifiche che si apporteranno al bilancio in ragione di risparmi altre voci di spesa che ci possono essere nel corso del tempo. Sì, è stato un po' sempre, soprattutto con gli interventi relativi alla spesa del personale, potremo eventualmente cercare di implementare quelle che sono poi le attività dell'amministrazione in campo culturale e negli altri campi di attività dell'amministrazione stessa.
Ma brevemente, ecco, per ragguagliare il consiglio su come mi sono regolata insieme insomma alla giunta in merito alle deleghe del sociale, diciamo, anche se di fronte ad alcune previsioni di contenimento delle spese, diciamo, l'impostazione è stata insomma continuata sulla falsariga dell'anno scorso, tra l'altro. E quindi le contrazioni delle spese sono anche a fronte di alcune importanti novità legislative come il reddito di cittadinanza, che comunque da marzo sarà attivata e quindi è già in moto, diciamo, la macchina di raccordo insomma tra comuni e la regione e lo Stato, poi per vedere esattamente quale sarà la ricaduta in merito soprattutto al settore del sostegno alla fragilità economica delle famiglie. A livello di conferenza zonale lo stesso si dovrebbero formare delle economie, in quanto proprio di recente nelle ultime sedute è stato stabilito di fare finalmente un appalto unico per l'assistenza domiciliare, quindi contando di trovare con una selezione pubblica più ampia delle economie e dei miglioramenti della qualità dei servizi, in quanto se tutti i comuni e l'ASL utilizzeranno lo stesso team di operatori sicuramente si potrà sviluppare ulteriori miglioramenti non solo della qualità ma anche del contenimento economico. I progetti in collaborazione delle associazioni principali che erano in corso saranno iniziati anche per questo anno, mi riferisco al progetto sociale per il centro storico Giovani per il Territorio, che finito ora di recente questo primo intervento con l'esperienza di vita da vicolo ripartirà nei prossimi giorni, e quindi se poi la commissione consigliare è interessata mi piacerebbe portare in consiglio queste prime due tranche di interventi fatto. E quindi ecco, credo che l'amministrazione si concluderà sempre, diciamo, in modo piuttosto positivo e attivo rispetto all'anno precedente. Riguardo alla cassa di riposo è stato deliberato un aggiornamento delle tariffe e soprattutto in previsione della nuova gara che si dovrà sviluppare, ma anche per consolidare, diciamo, gli investimenti di miglioramento dei servizi che sono stati fatti in merito all'assistenza notturna infermieristica, che è stata molto, molto apprezzata e citata anche dagli altri comuni. Ecco, quindi poi per gli altri servizi non ho da segnalare.
Sì, per l'urbanistica segnalo questa cosa: abbiamo conferito incarico per l'avvio della revisione del piano strutturale che è in scadenza nel novembre di quest'anno, si è conferito incarico appunto di assistenza al RUP, che con un impegno finanziario estremamente modesto, perché si tratta di 30.000 euro. Le operazioni di revisione del piano strutturale debbono concludersi entro 2 anni, quindi con l'avvio si getteranno i semi di che comprende tutta una serie di fasi di analisi della situazione, a che punto siamo con l'attuazione del piano entrato in vigore nel 2014, quindi un'analisi rigorosa dello stato di fatto e un inizio di discussione sul futuro. Per la conclusione delle operazioni, ripeto, la legge regionale impone due anni di operatività, dopodiché si entra in salvaguardia con conseguenze abbastanza pesanti, perché non si apre più, dico io, in modo massimalista, più nemmeno una finestra quando si è in salvaguardia. Quindi è la fase di avvio è particolarmente importante, perché sottolineo ancora, ci darà la misura dello stato d'attuazione del piano in scadenza.
Allora, gli assessori sono, diciamo, intervenuti tutti, no? E manca un quarto d'ora, diciamo, alla pausa. Vogliamo già fare qualche intervento? Si fa dopo? Va bene, basta. Allora, ci ritroviamo. Alle 2 puntuali. Bene? Grazie. E la parola al segretario per effettuare l'appello. Sì.
Allora, scrivo ore 14:35. Romoli Andrea, Ermini Cristina, Ghiori Simone, Govoni Maria Teresa e assente Govoni, Gualdani Chiara, Matassoni Agnese, Nardi Marcello, Nosi Giovanni, Pellegrini Francesco, Venuti Piero, sì, allora aspetta un attimo, metto un attimo, Viligiardi Maurizio, Carbini Francesco, Pierazzi Tommaso, Martellini Lorenzo, Marziali Mario, Naldini Chiara, Katia, chiedo scusa, Silvia, Pia Antonino, poi Pascucci Gianmario, c'è Lamioni Anna Maria, Corsi David, ancora no, è assente, Fabri Barbara, assente per lavoro, Romei Sandra, no, non c'è, assente per lavoro? Va bene.
Bene, allora ripartiamo da i punti di stamani e siamo alla discussione del bilancio. Quindi apriamo, diciamo, ripartiamo dalla discussione. Ci sono interventi? Sono interventi? Nessuno?
Certo.
Siamo qui. No sulla VAR. Ci ci sono interventi? Se no si fa come all'asta. Ci sono interventi? Via. Va bene, se non ci sono. Vabbè, ragazzi. Signori, io vi capisco. Nessuno vuole intervenire? Bene, là non interviene nessuno. A quanto pare, va bene. Allora, se non ci sono interventi ridan tutti, però va bene, se non ci sono interventi a questo punto, bene, allora bene.
Sì, grazie Presidente. Ora, a parte questa melina fra noi, ma mi sembra doveroso prendere la parola all'ultimo bilancio di previsione che questa giunta ha presentato. Io mi scuso anche con il Presidente dell'Omissione se non sono stato presente alla ultima commissione di fatto di bilancio, perché a meno che non ci sia qualche provvedimento all'ultimo tuffo, ma non credo. Sì, vabbè, fatti consuntivi. Io ho letto più o meno attentamente tutte le carte che ci sono state fornite e anche in virtù delle discussioni che comunque già ci sono state sul tema, vorrei, e al di là di alcune questioni puramente numeriche e ragionieristiche, mi piacerebbe impostare la discussione su, partendo dal DUP, perché è da lì che si evince la programmazione dell'ente. D'altronde è un documento allegato al bilancio che dovrebbe spiegare bene quali sono le linee strategiche e operative dell'ente stesso e quindi dell'amministrazione che approva un bilancio. Se mi permettete, vorrei partire proprio dagli obiettivi strategici e operativi che sono qui riportati nel DUP. Allora, intanto si parla a più riprese di ricerca di nuove risorse, perché è chiaro che uno dei problemi principali, ce lo siamo detti in tutte le salse e per molti anni, che il problema principale che ha il nostro comune è un problema oggettivo, cioè di pochissimo territorio, di una di abitanti che sempre più invecchiano purtroppo e quindi di un'età media molto elevata, e già queste due caratteristiche ci fanno capire quali sono le difficoltà di reperire risorse. Da una parte appunto persone sempre più anziane che certamente vivono di pensione e comunque hanno un reddito basso, medio basso. Quindi una caratteristica, la nostra, che probabilmente lo è sempre stata, però soprattutto negli ultimi almeno 15 anni diventa anche problematica, perché poi insieme a questo questo si accompagna, scusate, a altre problematiche di tipo sociale, perché vuol dire anche maggiore assistenza, vuol dire quindi maggiori risorse da impiegare nel sociale, e vuol dire anche giovani generazioni che sono andate altrove a insediarsi, perché magari vanno a lavorare altrove, e quindi anche lavorare altrove vuol dire prendervi la residenza, perché diventa più comodo fare così. Non c'è bisogno di andare tanto lontano, ma insomma nei comuni limitrofi, ma questo significa spostare le risorse dal nostro comune agli altri comuni. Lo stesso purtroppo è avvenuto anche per le attività produttive in genere, e quindi è chiaro, si scrive anche nel vostro documento unico di programmazione di necessità di reperire nuove risorse, di reperirle magari anche a livello regionale o comunitario, però permettetemi subito una critica: per fare questo bisognava costituire un ufficio ad hoc, che non è stato fatto, e che certamente chi verrà dopo di noi dovrà darsi da fare perché questo avvenga, perché altrimenti non credo che nel breve periodo le cose che ho detto in premessa verranno in qualche modo ribaltate. E vedete, quando poi si parla, stamani giustamente l'assessore all'urbanistica parlava di una revisione del piano strutturale e quindi del conseguente adeguamento del regolamento urbanistico, quando è stato approvato nel 2014 il nuovo regolamento urbanistico, purtroppo non è stato certamente utilizzato da volano di sviluppo per questa città, perché grosse variazioni da quell'anno noi non le abbiamo notate, anzi forse abbiamo notato nel frattempo un generale impoverimento della nostra città, certo per problematiche di natura generale, nazionale per non dire internazionale, ma è chiaro che quando noi vediamo che poi in altri comuni della Toscana almeno ci si è sforzati sia nella direzione di reperire risorse, come ho detto prima, con scouting precisi e dedicati, sia con anche incentivi affinché attività produttive venissero a insediarsi nel nostro territorio, con abbattimenti di oneri di urbanizzazione, con incentivi a fondo perduto, con caratterizzazione dei nostri borghi antichi, che certamente San Giovanni ha all'attivo, e non possiamo pensare che rilanciare il centro storico, permettetemi, sia solamente chiudere i Chiassini perché lì ci si fa casino e ci sono episodi di microcriminalità, perché lo sviluppo lo si crea anche e non solo, e direi principalmente se si creano occasioni di sviluppo e quindi se si presidia il territorio e quindi si fa sì che le nostre uniche bellezze, che sono quelle artistiche, appunto del centro storico stesso, siano in qualche modo valorizzate. E qui allora si potrebbe aprire un lungo discorso sulle attività culturali, turisti e quant'altro, perché è chiaro che se noi analizzassimo semplicemente il nostro bilancio per le entrate tributarie, extratributarie, le spese correnti che abbiamo, senza avere una visione complessiva della nostra città, non faremmo un buon servizio a noi stessi e nemmeno ai cittadini stessi. E allora è per questo che secondo noi sfruttare l'ultima discussione di bilancio, vuol dire sfruttarla come non inizio di campagna elettorale. Queste cose noi le abbiamo sempre dette, in parte sono state anche condivise con tutti voi, però purtroppo ad amministrare non ci siamo stati noi, ci siete stati voi, e se le risposte non sono venute qualcuno ha la responsabilità di queste mancate risposte. Non si può essere messi tutti sullo stesso piano. Per non parlare poi, no, anche qui non per ritornare ad antiche polemiche con il sindaco Viligiardi, ma quando io rivedo scritto messa in atto delle previsioni del piano urbano del traffico, che era una delle priorità della giunta Viligiardi, poi abbandonata a seguito delle nostre raccolta firme e quant'altro, però insomma non credo che queste siano occasioni di sviluppo per la città, se non lo si contestualizza poi insieme appunto a una revisione generale del piano strutturale e del regolamento urbanistico. Allora sì, ma non avulse da questo. Vedo, non per ultimo, certamente ordine di importanza, ma quando si parla di manutenzione, quando si parla di impianti sportivi e impianti scolastici, edilizia scolastica, ma voi forse dimenticate che per la prima volta sono state chiuse due scuole in questa città. Ma anche questo a chi si dà la colpa? Al caso? O a una mancanza di progettualità complessiva della macchina comunale, che non ha permesso in questi anni di reperire nemmeno quelle risorse che c'erano a livello regionale, per non dire nazionale? Tutti sono riusciti a fare questo nel nostro comprensorio, noi no. Un motivo ci sarà, altrimenti ha poco senso, ripeto, ragionare sui semplici numeri. I semplici numeri sono la conseguenza diretta dell'agire amministrativo. E allora, vedete, quando io rivedo nelle opere pubbliche, nel piano triennale, certe cose che sono state ricopiate da 5 anni, mi viene di pensare alla famosa rotatoria del Menchetti, non per sua pubblicità in Menchetti, ma per intendersi, annunciata nel vostro programma elettorale, che doveva essere terminata nei primi 100 giorni. Fino a poco tempo fa mancavano addirittura le bonifiche e gli espropri di quell'area. Ma di cosa si ragiona? Questa è una programmazione dell'ente? Questo è fare seriamente un DUP, se non prendere e fare un copia e incolla tutte le volte e stiracchiare le risorse che volta a volta si sono riuscite a reperire? Per non parlare dei lavori di asfaltatura, il vostro assessore Corsi, mi dispiace parlare degli assenti, ma l'assessore è lui, ha annunciato anno per anno 300.000 euro di asfaltature. Nessun San Giovannese se ne è accorto, nessun San Giovannese si è accorto di queste, che sono opere di cui secondo me non si dovrebbe nemmeno parlare, perché non è progettare una città parlare delle asfaltature. Questo dovrebbe essere il minimo sindacale che si riesce a fare. State sbandierando da diverso tempo sia la conclusione di due opere pubbliche che avete ereditato da 15 anni, ex Casa del Fascio e Teatro Bucci, e le state annunciando continuamente. Siamo a fine legislatura, penso che, anzi lo avete anche annunciato candidamente, che una di queste due sicuramente non la inaugurerà il sindaco uscente. Si parla di ristrutturazione dello stadio Fedini, anche qui risorse che potevano essere reperite e non sono state reperite. Si parla di lavori di viabilità in generale e fanno il paio con quello che dicevo prima sulle asfaltature, e si dimentica tutta una serie di opere che nel frattempo naturalmente non avendo le risorse necessarie, sono state cassate, se non definitivamente, almeno parzialmente. Ecco, questo per dire che cosa è. Insomma, noi qui si può stare a parlare di fondo crediti di dubbia esigibilità o di fondo pluriennale vincolato fino a domattina, ma ha poco senso di fronte a una cittadinanza che certamente si aspetterà dai prossimi candidati sindaco, che già qualcuno ce n'è ufficialmente, altro per la città, altro, una impostazione totalmente diversa di come si intende stare nel Val d'Arno e in Toscana, una impostazione totalmente diversa di come si intende far funzionare la macchina comunale, che deve funzionare meglio, che deve funzionare meglio, anche con incentivi se necessario, ma rendendosi conto che dare continuamente incarichi esterni, come viene riportato nel programma degli incarichi di collaborazione autonoma che qui riportate, quando su alcune questioni potrebbe essere sicuramente la macchina comunale a dare le risposte, anche questo la dice lunga. Termino con una questione che noi abbiamo sempre ritenuto fondamentale, anche per le cose che ho detto in premessa e in tutto il mio intervento. Vedete, sentire dall'assessore Fabbri stamani, ma lo sapevamo, nulla sull'assessore Fabbri, che all'ultimo tuffo viene assunto a tempo indeterminato all'ufficio urbanistica un tecnico, a noi ci fa piacere, però ci avrebbe fatto piacere che fosse avvenuto 5 anni fa. Sì, ma se non l'hai fatto, non l'avete fatto per scelte precise, perché poi è curioso rendersi conto che la persona che adesso verrà a ricoprire l'ufficio urbanistica è il secondo in graduatoria dopo la stessa persona che è stata mandata via da qui, perché di questo si tratta. E questo fa ancora più pensare che, scorrendo l'albo pretorio, poi per 2 giorni la settimana viene distaccato al comune di Empoli, perché probabilmente ha da terminare qualcosa lì. Quindi anche queste sono scelte che lasciate in eredità a chi verrà ad amministrare successivamente, e secondo noi la dice lunga su una programmazione, sul reperimento, ripeto, delle risorse che potevano essere sicuramente reperite meglio, programmare meglio gli interventi nella città di cui tutti noi e anche tutti voi sentivate l'esigenza, che invece in questi anni sono venuti meno. Ecco, io termino e poi magari in dichiarazione di voto dirò qualche altra cosa, dicendo che non ci potevamo certo aspettare alcunché di nuovo da un bilancio di previsione che è l'ultimo e sul quale ci rendiamo conto perfettamente non si possa fare una programmazione per i prossimi 3 mesi, però ci aspettavamo almeno un po' di autocritica. Non c'è stata. Ci vogliamo augurare che questa critica ve la facciano gli elettori sangiovannesi. Grazie.
Bene, grazie. Ci sono ulteriori interventi? Ci sono interventi? Grazie.
Sì, grazie Presidente. No, il mio intervento è riferito a una cosa, e bene o male è un po' un mantra, lo ripetiamo un po' in tutti i bilanci e a maggior ragione lo ripetiamo in questa occasione. Praticamente quello che nel corso degli anni, anche a questa, in questo caso, non si è data importanza, non siamo riusciti comunque sia a strutturarsi per poter attingere a quelli che sono anche dei fondi europei. Come si sa, i fondi europei si dividono in diretti e indiretti. Ci sono quelli diretti che evidentemente prevedono anche un impegno, uno sforzo di collaborazione anche con gli altri paesi, e quelli indiretti che invece poi sono quelli diciamo erogati prevalentemente dalla regione, o comunque sia sono a livello nazionale. Credo che non aver creduto in questo ha portato poi grosse difficoltà all'ente, che a differenza dei comuni vicini, che bene o male riescono anche a reperire finanziamenti in modo, diciamo, non dico più facile, però ovviamente per determinate situazioni che le vedano coinvolte all'interno del proprio dei propri confini, noi abbiamo perso un'occasione che potevamo essere veramente come un laboratorio dove si poteva tirare fuori delle idee, dei progetti che avrebbero potuto superire là dove non possiamo operare proprio per difficoltà finanziarie. Non a caso stamani mattina, nella prima parte del Consiglio Comunale, ho chiesto la conferma dei 900.000 euro di mutui che verranno accesi o almeno è previsto siano aperti nel 2019, però è tutto legato a un indebitamento, perché poi alla fine questo comporta non soltanto l'accensione del mutuo, ma anche già oggi penso, non vorrei sbagliare a dire che paghiamo sui 190.000 euro di interessi passivi sui mutui accesi, quindi è un ulteriore indebitamento, quando invece abbiamo perso un'occasione in questi anni veramente per poter essere un capofila a livello di vallata per quelli che potevano essere tutta una serie di progetti che avrebbero sicuramente non soltanto risolto dei problemi importanti per San Giovanni, ma soprattutto avrebbero potuto anche rimuovere quella che è anche un'economia locale, perché ovviamente avremmo avuto sia lavoro in più e allo stesso tempo anche aver riaperto la possibilità di rimuovere l'economia locale. Quindi ecco, ancora una volta ci troviamo nel Movimento 5 Stelle a dover sottolineare che non c'è stato nessun tipo di attenzione su quello che è la possibilità di attingere a dei finanziamenti che comunque sia a livello nazionale da parte dell'Europa arrivano anche in maniera cospicua.
Bene, grazie. Ci sono ulteriori interventi? C'è nessuno? Martellini, prego.
Sì, grazie. Grazie Presidente, mi scuso se la voce è un po' roca, quindi volevo farmelina volutamente perché parlo anche poco bene ora. No, io ripeterò molto probabilmente quello che ha già detto Francesco Carbini, ma che poi quello che ci siamo detti purtroppo non solo in questa legislatura ma anche in quella precedente. Stamani nel dibattito avevo fatto due domande specifiche, una sul mutuo che verrà riacceso a breve per l'anno corrente e un'altra quando abbiamo parlato di recupero della COSAP. Ho fatto queste domande con un obiettivo e con una finalità specifica, per poi ripetere ora in questa sede un po' anche noi, un po' in mantra, ormai utilizziamo questo termine, su cui abbiamo poi anche insistito in questi ultimi anni. Io, quando l'assessore Lamioni presentava le cifre previste a bilancio per gli investimenti,
un po' ho capito veramente la difficoltà intrinseca di questa amministrazione, di questo ente, a trovare le risorse, perché vedete, dei 2.700.000 euro al netto del mutuo che dovrà essere, e l'ho chiesto specificatamente perché il fatto di attingerlo prima della fine del mandato amministrativo è un atto politico importante in sé, perché non solo all'ultimo minuto comunque ti indebiti e comunque fai ricadere sull'amministrazione successiva ovviamente gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'accensione del mutuo stesso, ma perché poi certifica ancora una volta una tendenza che sembrava arrestarsi nei primi anni di questo mandato amministrativo, cioè quella di non accendere più mutui, ma in realtà non solo quest'anno ne verrà acceso uno, ma non so, nessuno l'ha fatto notare, ma lo voglio far notare io: per rendere in equilibrio il bilancio del 2020 si prevede un mutuo addirittura da 1.100.000 euro, e capitemi che per un'amministrazione come quella di San Giovanni due mutui di 2 milioni di euro in due esercizi, insomma, un comune che nasceva nel 2000 quando arrivò Maurizio Veligiardi aveva un montante di debiti di 21 milioni di euro, era importante mantenere questa tendenza all'abbattimento. In realtà invece la invertiamo proprio all'ultimo tuffo, e questo non è un bene. Non è un bene perché comunque certifica, come dicevo prima e come diceva anche Carbini e in parte anche Ferazzi, la cronicità della difficoltà di questo ente a trovare risorse. Perché dei 2 milioni e 7, concludo il ragionamento, al netto dei 900 mila euro, se io tolgo 1 milione e 3, che di fatto sono virtuali, perché il piano delle allineazioni, come ha detto, ora non voglio usare il termine copia e incolla, ma anche questo forse un po' ce lo siamo rimpallati a vicenda negli ultimi anni, però al netto di 1 milione e 3, che al 90% purtroppo rimarrà virtuale, rimane quanto rimane se levo il mutuo, rimane 700.000 euro del finanziamento regionale, che quello si spera comunque sia che arrivi, perché se non arriva nemmeno quello siamo a posto, e poi c'è i 300.000 euro del disagio ambientale, anche quelli comunque vincolati e specificatamente 300.000 euro, sì vabbè, 300-350 vincolati a quegli interventi specifici, solo 250.000 euro di oneri di urbanizzazione. Su questo ci sarebbe anche da fare un ragionamento un pochino più di respiro. Vedete, noi abbiamo oggi approvato una delibera che va a modulare tutti gli oneri, non solo dei permessi nuovi a costruire, ma insomma lo sappiamo tutti, qui da costruire di nuovo c'è veramente poco se non nulla, ma anche una serie di oneri che vanno a intercettare il patrimonio privato, diciamo privato intendo dei cittadini, il patrimonio diciamo delle attività produttive esistenti. Io su questo, noi abbiamo votato contro, ma anche per questo motivo qui, perché vedete, è apprezzabile il tentativo dell'amministrazione di dare una svolta da questo punto di vista, però io credo che siccome, e ce lo siamo detti tutti, o aumentiamo le tasse o incentiviamo lo sviluppo di questa città attraverso delle dinamiche che possono essere anche queste, o se no andiamo a trovare risorse dove finora non sono state attinte. Questi sono i tre tra virgolette capitoli su cui anche le prossime amministrazioni, perché non solo la prossima ma in futuro, perché a meno che uno aumenti il territorio non si vada tra virgolette a conquistare territori limitrofi, San Giovanni rimarrà comunque quell'isola, piccola isola all'interno di un territorio più vasto. E allora io dico questo: io mi auguro che chiunque vinca a maggio, ma tutte le forze politiche abbiano l'accortezza di pensare che se non incentiviamo la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, perché guardate, San Giovanni è un patrimonio edilizio che ormai è ai limiti della normale fisiologica necessità di ristrutturazione. Molte case sono state fatte negli anni 60, quindi siamo ormai a un'età, ora si parlava di ponti che crollano, ma in realtà il ragionamento è lo stesso. Noi dobbiamo incentivare lo sviluppo in questo tipo di iniziativa privata per i cittadini, non solo vanno ridotte, assessore Pascucci, ora ci si vede, sì, dico a lei perché siamo davanti, ma perché poi l'assessore competente, noi dobbiamo, non dico quasi abbatterli gli oneri di urbanizzazione, perché è l'unico modo per cui poter far ripartire in un circolo virtuoso l'economia di questa città. Poi sono d'accordo, va bene anche, e questo io lo dico al sindaco, magari lo dirò in maniera un pochino più, tra virgolette, un pochino meno incisiva di francese, no, non vorrei utilizzare un, però non voglio offendere qualcuno, sì, no, ecco, diciamocelo, però io non mi offendo, però se, se qualcuno qui in questa, anzi io ne vado orgoglio, però io credo sia un dato di fatto che, e qui va fatto macinare più la struttura comunale, perché vedete, le risorse, ancorché arrivino in maniera magari non, uno può anche non condividerla, e io non condivido, per esempio, oggi per esempio abbiamo parlato nelle delibere di stamattina di un possibile impatto sulle scelte che ha fatto il governo nazionale, tutto da verificare, però non possiamo aspettare comunque qualsiasi sia il governo a Roma che ci arrivi un beneficio, diciamo, per partito preso. Quindi io credo che, al di là della polemica, che non credo sia demagogia da parte dei gruppi di opposizione, perché credo sia comunque uno stimolo affinché tutte le amministrazioni debbano incentivare di più l'avvio di risorse esterne, però questo è uno dei tre capitoli che ho detto, oltre al primo che ho già citato. Il terzo sono i capitoli delle entrate finanziarie, ecco, e le tasse. Io su questo, è l'ultimo bilancio che approviamo, ma ci tenevo prima di non discuterne più in questa consigliatura, che non avete mai, dico mai una volta, recepito alcune delle nostre istanze che abbiamo portato in questi anni. Vedete, lo sviluppo si crea non solo attraverso l'iniziativa privata delle aziende che lavorano in questo territorio, ma secondo noi lo sviluppo e i consumi e quindi la crescita indiretta della città si crea anche attraverso politiche familiari nuove, diverse. Non ho visto da parte di questa amministrazione, non dico un cambio di passo, ma perlomeno una, un'iniziativa, diciamo, magari anche estemporanea, però che desse il senso di un cambio di mentalità rispetto agli anni precedenti. Anche sulle agevolazioni, non dico non è stato fatto nulla, perché sarei bugiardo a me stesso e a voi, però anche in questo esercizio, in questo bilancio di previsione, si sono confermate pari pari tutte le agevolazioni e le riduzioni degli anni precedenti. Noi abbiamo fatto delle proposte, anche riuscire anche a dare un contributo in più, rimodulando per esempio l'addizionale comunale dell'IRPEF. Ora mi viene da ridere, qui nella relazione è stato scritto non sono stati previsti aumenti, ma dopo lo 0,8 non si può più aumentare, quindi per legge era di fatto impossibile aumentarla ancora di più. Però vedete, anche la proposta che facemmo 2 anni fa poi è caduta nel vuoto. Quella proposta di rimodulare anche, e su questo è un tema importante che dovrà essere discusso in campagna elettorale, perché vedete, la modulazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per chi risiede in questo comune e per chi non vi risiede va affrontata una volta per tutte, perché ripeto, o andiamo a conquistare Terranuova, Caviglia e Figline, o se no noi dobbiamo metterci in capo che se i cittadini usufruiscono dei servizi di questa città, piccola quanto sia, non pagano le tasse in questo territorio, devono accedere ai servizi in maniera diversificata rispetto ai cittadini di San Giovanni, ma non in maniera poco diversificata come fino ad ora, perché vedete, sulla mensa si paga 4,60 euro, ma chi viene da fuori paga 5,20. A me non mi sembra un delta enorme, quando poi quel cittadino versa i contributi a un comune che non è il nostro, perché non è solo il costo della mensa in sé, va fatto un ragionamento a 360 gradi. Concludo dicendo cosa, quindi io credo che dobbiamo, io non so se era giusto fare autocritica o non autocritica, questo poi ognuno risponderà del proprio operato di fronte ai cittadini, però anch'io mi piace sottolineare questo aspetto, diceva Francesco Carbini, perché credo che quando si finisce un mandato amministrativo
è come quando si finisce un impegno lavorativo o quando si finisce un qualsiasi percorso nella vita, credo vada fatto anche un minimo di esame di coscienza, in maniera ovviamente, io parlo da un punto di vista critico verso noi stessi e verso i cittadini. Io una parola me l'aspetto dal sindaco, da chi comunque replicherà, dicendo che comunque qualcosa di più potevate fare, perché di fatto non si sta chiedendo di crocifiggervi di fronte al Palazzo Comunale, però perlomeno avere un senso di autocritica, questo sì, perché tutte le difficoltà che ci siamo detti, tutte le difficoltà che abbiamo affrontato anche da un punto di vista economico in questo periodo, e purtroppo non si vede la luce, perché guardate che questo non sarà un anno bellissimo, questo sarà un anno bruttissimo, e questo lo dico con grande dispiacere come cittadino italiano, perché la recessione, di fatto siamo già nuovamente in recessione, e questo andrà messo in conto sulle future politiche di bilancio di questo ente. Quindi non sarà un anno bellissimo, non saranno anni bellissimi prossimi, dobbiamo metterci tutti, rimboccarci le maniche affinché non si riesca a superare, tra virgolette, l'ordinaria amministrazione, che già è tanto riuscire, e questo l'ha detto bene Francesco, a mantenerla, ma fare il salto di qualità, perché sennò veramente qui possiamo chiudere. Noi non chiudiamo, non si fallisce, perché forse la definizione di fallimento non è civilisticamente e politicamente adattabile a un ente comunale, però poi alla fine il fallimento sarà nei fatti, quando non riusciremo più, allora sarà veramente un problema, a erogare i minimi servizi e dare un minimo di senso alla vita dei nostri cittadini. Vorrei dire anche altre cose, ma mi rendo conto la voce, non, magari mi riservo anch'io di riintervenire, però ci sono altre tematiche che potrebbero essere affrontate, ma tipo quello del, oltre dell'ambiente, dei servizi sociali, ma però credo che poi alla fine il problema rimarrà ancora una volta riuscire a trovare risorse, e io ho dato queste tre indicazioni che un po' ci siamo anche ridetti oggi e nei mesi e negli anni passati quando abbiamo discusso di bilanci. Grazie.
Ci sono interventi? No, sì.
Grazie Presidente. Non volevo intervenire, l'avevo anche, però diciamo che stimolato anche da Francesco, in effetti siamo alla fine di un percorso, per me insomma, di 10 anni in questa amministrazione, e questa è la presentazione dell'ultimo bilancio di previsione. Ho ascoltato le critiche pacate che ha fatto l'opposizione, come insomma, è previsto nel loro ruolo, però ecco, io volevo, come si può dire, anch'io, se si deve fare, tirare un piccolo, come si può dire, sunto di 10 anni a questo punto di attività dell'amministrazione comunale. E io farò delle considerazioni che magari a voi vi possono essere sfuggite, guardando un pochino più dalla parte di chi aveva da gestire il problema. E mi sono venute in mente mentre ascoltavo tante cose, ora non mi sono scritto niente, non mi sono appuntato niente, il discorso me l'ero fatto per l'altro bilancio, poi mi fu fatto fare perché non c'era più nessuno, allora a questo giro mi ero un pochino anche così risparmiato. Volevo dire due cose. Oggi siamo a presentarvi il bilancio di previsione per il comune. Da come si era partito, da quello che è stato sempre detto, si può dire che un altro miracolo si è avverato, perché sembrava a un certo punto che in questo comune andare a tenere in piedi il bilancio comunale fosse diventato un'impresa impossibile. Ci fu anche un assessore all'inizio della legislatura che se n'è andato perché con una lettera abbastanza pesante, dove secondo lui il comune andava avanti 2 settimane, e anche nella popolazione sangiovannese si era diffusa questa voce che il dissesto, il comune, nonostante tutto, invece anche quest'anno si presenta un bilancio di previsione che sta in piedi. Perciò diciamo che, e questo credetemi, non credo che sia una cosa semplicissima, perché come si può dire, gli auspici anche che sono venuti insomma, anche dall'opposizione su questo fatto era un fatto reale e possibile, e invece credo che sia stato comunque nelle difficoltà gestito da questa amministrazione. Un'altra considerazione, cioè questo, diciamo, questo ennesimo miracolo di tenere in piedi un bilancio che ha praticamente i requisiti, no? Certificati dai revisori, che lasciamo nelle mani di chi viene, io credo che comunque questo sia un risultato da rimarcare. Seconda cosa che mi viene da pensare è che dal 2009 a oggi credo si è passato la recessione più lunga della storia moderna, dal 2007 al 2015-16 è durato un anno e ci stiamo ritornando. Questo non lo dice Nosi Giovanni, lo dicono i politici che stanno governando e che ci hanno governati. È ovvio che tutta questa recessione che c'è stato non è che ha fatto incrementare le risorse per il comune, e anzi ha fatto aumentare la domanda che veniva dalla popolazione più in difficoltà. Allora vi voglio dire un'altra cosa, mi viene in mente, un altro merito di questa amministrazione, di queste persone che hanno fatto quadrare questi conti. Nel bilancio del sociale del Comune di San Giovanni non è mai mancato un euro rispetto agli anni avanti, anzi forse c'è stato messo di più. Le tariffe non sono state aumentate nel corso di questi anni. E chi ha letto il bilancio, non so quanti di voi l'hanno fatto, si va a vedere nella tabellina dei servizi a domanda individuale quanti soldini manca fra quello che noi si dà e quello che si piglia, e ci si può rendere conto degli sforzi che si fa per mantenere in piedi gli asili, e manca 500.000 euro l'asilo nido, per dare a mangiare ai ragazzi manca 200.000 euro, per il trasporto scolastico ne manca 70.000. Questi qui sono stati mantenuti e confermati. Si poteva aumentare le tariffe, non è stato fatto. Io credo che questo sia un merito che va dato a questa amministrazione. Ho sentito dire dei mutui. Io credo che se si va a discutere su questa cosa, perché sento dire che siamo partiti da 22 milioni di euro e siamo a 12,5. Ora, se credo che in 10 anni di legislatura nel bilancio di previsione ci si è messo una volta un mutuo da 400.000 euro, ora ci si è messo questo, e io credo, come ha detto l'assessore Lamioni, che se ne è bisogno si piglia. Se si riesce a spendere i soldi dell'avanzo d'amministrazione che non siamo riusciti a spendere, non si fa nemmeno questo. Però io dico che da 22 milioni a 12 milioni e c'è il dimezzamento di questa cosa. I limiti per poter fare mutui ci sono, basta leggere. Non ci sta praticamente un rapporto tra interessi e si paga e spesa corrente allo 0,1. Se ne potrebbe fare quante se ne vuole di mutui per poter fare. E nonostante tutto, invece, sempre prudenzialmente si è deciso di non attingere a questo strumento. Perché mi sembra che in 10 anni non si è fatto un mutuo da 400.000 euro. Se qualcuno mi può smentire, mi può smentire, però sì, per pagare la fine della strada provinciale che si è fatto. Poi all'autocritica, anch'io sono d'accordo che in questo scenario che ho però descritto, crisi economica galoppante, mantenimento comunque dei servizi di assistenza e di servizi distribuiti ai cittadini sangiovannesi e anche a quelli di fuori, no? Che abbiamo continuato a mantenere, sui fronte della realizzazione delle opere forse si poteva fare di più, per carità. Però è anche credo, però quello è di questo secondo me dal fatto che è la capacità progettuale del Comune di San Giovanni che si è chiaramente ridotta. Perché se non siamo riusciti a progettare delle cose, se non siamo riusciti a portare con difficoltà avanti le opere pubbliche intraprese, quello chiaramente è una cosa che è di fronte agli occhi di tutti, perché si poteva fare sicuramente di più. Che però ci siano delle carenze all'interno della struttura e della macchina comunale, altro punto critico mi era venuto in mente mentre vi ascoltavo. Allora qui ci si dimentica che quando si è cominciato 10 anni fa il comune c'aveva 138 persone. Ora, che mi sa dire quanti ce n'è il 31-12-2017? Ce n'è 108, c'è scritto lì 108. Forse ora siamo molti meno perché è passato un anno. la capacità di sostituzione del personale è stata ridotta, la capacità di fare ricorso alle consulenze esterne è ridotta, la capacità del turnover è ridotta, no? Sicuramente l'invecchiamento dell'età dei dipendenti comunali in questi 10 anni non è, saranno tutti invecchiati, no? Perciò anche questa è stata una difficoltà, perché se tu avessi la possibilità di gestire il personale come un'azienda privata magari può fare, io credo che forse qualche risultato in più, quando sento dire bisogna tirar fuori di più dalla macchina comunale, sì, credo che questo sia stato l'obiettivo di tutti, non credo ci sia stato chi ha avuto incarichi di responsabilità, vedi gli assessori in questi anni, che non l'avrebbe voluto. È ovvio che poi ci siamo andati a scontrare con tutta questa serie di difficoltà. E vi dico l'ultima cosa che mi viene in mente e poi vi lascio, perché tanto questo, come si può dire, è una discussione fra noi. Una cosa però il Comune l'ha recepita, perché quando veniva detto che è difficile recuperare le risorse, cerchiamo di spendere bene i soldi che abbiamo, l'altro mantra era cerchiamo di recuperare i soldi che abbiamo da avere, perché se ci si scorda, con una revisitazione dei residui passivi si è dovuto mettere in bilancio 2,5 milioni che stiamo ripagando 85.000 euro l'anno. Bene, allora si è detto non ci sono le risorse per crescere, andiamo a fare quel lavoro di recupero dell'evasione che ci sa, e si è messo in moto un meccanismo che ha prodotto in tutti questi anni, a tutte le tornate di bilancio, il fatto che fossero presentate, come si può dire, tutta una serie di accertamenti di riscossione di tasse arretrate in molti casi, e si è fatto un lavoro che praticamente ci ha portato, mettendo mano alla famosa cosa, ad allinearsi praticamente agli ultimi anni. Questo è un lavoro che non è che si schiocca le dita e viene fuori. Io credo che vada riconosciuto all'assessore Lamioni che, pur nelle difficoltà che hanno incontrato in questi anni il personale di quell'ufficio, cose innegabili, senza stare a fare nomi, cognomi, di salute, di malattie e di quant'altro, e la presenza di un solo dirigente di fatto nell'ultimo periodo, io credo sia una cosa che vada, come si può dire, a merito dell'amministrazione, perché cercare di far emergere le persone e l'inevaso che il Comune ha, primo non è simpatico da un punto di vista così delle immagini, perché poi si è visto cosa succede quando a qualcuno tu gli rifai il conto sulle cose che non ha pagato. Quindi è uno sforzo notevole da un punto di vista anche materiale, suppongo, perché non si parla di poche utenze, però l'eredità che si lascia io credo che sia una situazione che è molto migliore rispetto a quella in cui siamo partiti, e si lascia chiaramente ora, come si può dire, una situazione che è ancora da gestire, perché è facile accertare, difficile è riscuotere, però sicuramente anche questo è un lavoro che va riconosciuto. Poi in mente non mi è venuto più altro, perciò per ora mi fermo qui, anzi poi non posso dire più niente, perciò basta, mi fermo. Grazie, tempo scaduto.
Bene, grazie, ci sono ulteriori interventi? Iori, prego. Vai, è già acceso.
Sì, grazie Presidente. Scusate se sto a sedere, ma c'è un problema. Allora, al di là delle cose, diciamo, che in gran parte ha già detto Giovanni Nosi, quello che premeva a me anche sottolineare, che questo bilancio, al di là che tutti hanno detto è l'ultimo bilancio, guardandolo un po', anche discutendone in commissione, guardando le carte, secondo me non sembra un ultimo bilancio, e questo secondo me è anche va a merito anche di questa amministrazione di aver fatto un bilancio, e comunque poteva essere fatto anche diciamo più a scartamento ridotto. Invece è un vero bilancio di previsione che traguarda anche i 3-4 mesi che mancano alla fine della legislatura. Non a caso sono previsti proprio dopo 10 anni, ora io ho fatto solo 5, ma mi dicono che anche la precedente legislatura è stata così. Dopo 10 anni dove non abbiamo attinto a mutui, si riesce, io dico anche finalmente, a riprendere anche un mutuo, perché un mutuo poi bisogna anche sostenerlo con le azioni, diciamo, normative, le azioni amministrative conseguenti. Poi una piccola precisazione ora sul discorso delle tariffe. Ci sono delle tariffe che naturalmente non possono essere ulteriormente aumentabili, tipo l'addizionale, però in questi anni e comunque anche in questo bilancio sono riconfermate in toto, quindi non aumenta le tariffe. Sembra una cosa da poco, però non è un, vi assicuro che non è una cosa da poco. I servizi a domanda individuale, ora se non vado errato poi magari l'assessore mi correggerà, ma il discorso dei 5,20 euro, naturalmente oltre noi non possiamo andare, perché il costo del servizio è 5,20 euro, quindi non possiamo chiedere più, perlomeno in quell'accezione lì, più del costo del servizio, perché se no si lucrerebbe su un servizio. Quello che siccome io sono un po' abituato a numeri, quello che poi rilevo è il discorso del fondo di crediti di dubbia esigibilità. Quello è un macigno che ogni anno ci costringe a caricare il bilancio di spese non indifferenti. Mi sembra sia quest'anno superiore a quasi 300 mila euro in più rispetto all'anno scorso, e qui abbiamo sempre discusso, soprattutto anche Martellini, al problema di recuperare crediti, di far pagare chi non paga. Quindi anche in quest'ottica qui, dice, magari qualcuno potrà dire: ma ci siete arrivati ora? Sì, l'importante è iniziare e comunque tracciare una strada di recupero, perché effettivamente non si può andare tutti gli anni a caricare il bilancio di questi importi, di mancata riscossione, perché non se lo può permettere nessun comune, tantomeno il nostro. Quello è poi, un po' l'ha detto anche già Giovanni, quello che mi preme sottolineare è questo dualismo tariffe, comunque diciamo tasse invariate, servizi assicurati, servizi sul sociale. Io vi invito a vedere la nota integrativa, pagina 21, gli importi che vengono destinati a interventi per la disabilità, anziani, l'infanzia sui minori, che è un importo considerevole che siamo obbligati, tra l'altro, a pagare. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, sulle famiglie, sono importi importanti, considerevoli. Io penso che anche il prossimo anno i nostri bambini non mangeranno pane con l'olio alle nostre mense, e questo va considerato anche quest'anno, ma penso anche il prossimo anno. E purtroppo qualcuno dice: ma mi aspetto un'autocritica. Io l'ho sempre detto a ogni discussione di bilancio: si può far meglio, certo che si può far meglio, è indubbio, e credo che anche in questo bilancio la stessa amministrazione, anche recependo nostre sollecitazioni, le sollecitazioni anche sono venute dai colleghi dell'opposizione o da semplici cittadini, sempre nel rigoroso rispetto dei conti, perché qualcuno qui mi insegna, non sono certo io, ma qualcuno qui mi insegna che quella è la prima cosa quando si parla di bilancio, ha cercato di operare al meglio, ma naturalmente tutto è perfettibile, questo è indubbio. Il caposaldo, perlomeno per noi, per me, ma anche per il mio gruppo, è di tenere le tariffe più possibile invariate, come di fatto è stato, e anche in questo bilancio di previsione è così, e interventi di spesa, soprattutto sulla parte sociale, comunque assicurati. Altra cosa che vorrei dire sul discorso della macchina comunale o comunque dell'organico del comune, anche lì dice l'avete preso ora un dirigente tecnico, lo dovevate prendere 5 anni fa o 10 anni fa, ora non mi ricordo. Non è che io ne sento parlare da quando sono in consiglio comunale, non è che nei gruppi, nelle riunioni facciamo anche col sindaco, diciamo, non viene fuori, non è venuta fuori questa cosa, forse sarà stata una delle prime che è venuta fuori, però ci sono delle regole da rispettare anche sulle assunzioni. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto, non so ora, forse l'assessore Fabri lo sa meglio di me, ma perlomeno 3 o 4 anni che non potevamo assumere se non dalle liste delle ex province, e laddove non erano reperibili a certe figure, fra l'altro. E poi ci sono stati sempre dei vincoli di turnover ben stretti. Allorché si è aperta questa possibilità, non è che l'amministrazione ci ha dormito, è stato preso subito le persone, le competenze che più erano richieste, perché naturalmente anche l'amministrazione è ben consapevole, anzi è più consapevole sicuramente di noi, visto che lavorano tutto il giorno all'interno del consiglio del comune. Quindi certe diciamo mosse che appaiono un po' di fine legislatura, io le rivendico come un'azione diciamo di responsabilità di questa amministrazione, così come gli interventi che sono previsti per questo anno. Altre cose poi è intervenuto Giovanni Nosi e ha detto quello, insomma, è inutile ripetersi. Vi ringrazio.
Bene, grazie. Ci sono interventi? Altri interventi? Bene, diamo la parola al sindaco per le repliche finali. Prego.
Grazie Presidente, ma allora anche per me sono 10 anni che si concludono l'ultimo bilancio di previsione, è anche un'occasione per fare un po' il punto sulle cose che sono state fatte e quelle che avremmo voluto fare e che non siamo riusciti a fare. Visto è stata richiesta un po' di autocritica, potevamo fare di più? Sì, tutti possono fare di più, possono fare meglio. Detto col senno di poi, ci sono tante cose che non avrei fatto, e se l'avessi fatte l'avrei fatte in un'altra maniera. Dirigente tecnico, 5 anni senza dirigente tecnico è difficile, l'ho già detto e lo ripeto, il dirigente tecnico non l'abbiamo avuto per 5 anni perché mi sono fidato e ci hanno preso un giro, non sto a dire chi, non sto a dire come, chi lo sa se lo ricorderà, e credo che qui più o meno tutti si sappia quali sono le motivazioni. Sono stati 5 anni complicati perché oggettivamente senza una direzione tecnica della parte urbanistica, ma soprattutto della parte lavori pubblici, non è stata una cosa facile. Siamo contenti di avere oggi individuato un dirigente che è una persona competente, d'esperienza, che ritengo, almeno dal curriculum, abbia una grossa capacità di poter dirigere un ufficio, anche perché lo faceva in un comune più grande del nostro, e quindi penso che possa trasferire qui le proprie capacità e competenze. Anche se è arrivato secondo al concorso a Poggi Bonzi, vinto da qualcun altro, e chiudo le considerazioni, se no direi cose magari anche poco gradevoli. Però credo che in questi anni non sia stato solo un problema di dirigenza dell'area tecnica, ci sia stato un problema legato a una normativa che è cambiata nel corso del tempo e che ci ha impedito per mesi e per anni di poter dare quel turnover mirato alla nostra amministrazione, che in qualche modo avrebbe dato quelle competenze e capacità di cui, con i pensionamenti, con le uscite, l'amministrazione aveva bisogno. Credo però che con il lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi di nuovi ingressi si sia in qualche modo coperto questo gap, si siano inserite figure professionali con competenze e anche con livelli di istruzione diverso rispetto a quelli precedenti, perché abbiamo inserito molti laureati, cosa di cui il Comune di San Giovanni aveva assolutamente bisogno, non solo negli uffici tecnici, dove alcune figure per forza devono avere la laurea, ma anche nelle parti amministrative, non perché la laurea sia un elemento di maggior certificazione di qualità, però è chiaro che un percorso scolastico di un certo modo dà sicuramente qualche garanzia in più rispetto almeno alle competenze di partenza. Poi ognuno nel suo percorso professionale si può strutturare e sviluppare sicuramente anche se non è laureato. Però ecco, io credo che chi arriverà fra qualche mese a fare l'amministratore di questo comune troverà una macchina che ha, diciamo così, ha avuto una rigenerazione di cui c'era bisogno e che è stato complicato arrivare a questa rigenerazione, che naturalmente non è conclusa, dovrà proseguire, considerato anche che oggi la legge, a differenza di quando ci permetteva di sostituire il 25% della forza uscita, oggi permette l'assunzione di 100% della forza che è uscita dall'amministrazione. Però noi siamo al decimo bilancio da quando faccio il sindaco, e devo dire che a parte il 2010, che è stato il primo anno in cui magari in giunta si è anche discusso su come ripartire Barbara Cera, le risorse che avevamo a disposizione, poi gli anni successivi è sempre stata una battaglia fra gli assessori su dove tagliavamo meno rispetto a quello che c'era precedentemente. E devo dire che anche quest'anno, lo diceva Giovanni Nosi, in tutti questi anni siamo riusciti a mantenere la qualità dei servizi, il livello delle prestazioni. Poi con alcuni abbiamo dovuto litigare perché naturalmente abbiamo anche dovuto cercare sacche di inefficienza su cui siamo anche intervenuti, abbiamo rimodulato le tariffe. Non è vero, Lorenzo, che non siamo intervenuti sulle tariffe? Forse non siamo intervenuti nella misura e nella direzione auspicata da voi, però siamo intervenuti, perché ricordo che per esempio è stato introdotto 4-5 anni fa la differenziazione fra residenti e non residenti, c'è stata una diminuzione della tariffa massima per la mensa comunale da 4 anni a questa parte, e il contestuale aumento per i non residenti. Abbiamo anche cercato, perché non siamo vessatori nei confronti della popolazione, di fare accordi con i comuni limitrofi, su cui però non abbiamo trovato disponibilità da parte delle amministrazioni, perché ci sembrava normale che se un bambino residente a Terranova o Cavriglia viene a mangiare qui, il comune di Cavriglia o di Terranova si facesse carico della differenza che c'è fra quello che paga e costo per l'amministrazione, che non può essere messo a carico dei nostri cittadini. Quindi ci siamo dovuti un po' anche a torto collo organizzare in questa direzione. Però siamo, lo diceva anche qui sempre Giovanni Nosi, abbiamo attraversato il periodo in cui da un finanziamento delle casse comunali attraverso risorse trasferite dallo Stato abbiamo dovuto bussare alle case dei nostri cittadini e chiedere che quelle risorse che arrivavano da Roma fossero sostituite dai soldi che attraverso la TASI, l'IMU, l'aumento della TARI dovuto alla trasformazione dalla TARSU in tariffa a copertura totale di servizio, abbiamo dovuto, gioco forza, aumentare le tariffe per il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti. In tutti questi anni però abbiamo anche fatto delle cose in più rispetto a quelle che c'era prima, non abbiamo solo conservato. Io vorrei ricordare che c'è un servizio che ha inserito l'amministrazione precedente, ma è proseguito con questa, che è il Punto Amico, uno sportello che funziona e che secondo me chi arriva fra qualche mese dovrà anche cercare di implementare, che è aperto tutti i giorni, mattina e pomeriggio e sabato mattina, per fare in modo che, come dissi quando lo inaugurammo, sia l'amministrazione che si adegua alle esigenze dei cittadini e non il cittadino che si adegua agli orari dell'amministrazione pubblica. Il trasporto il trasporto pubblico locale, che io credo che non sia la tranvia di Firenze, non sia la metropolitana di New York o non sia neanche qualcosa che ci si avvicina, però è un servizio che mette a disposizione di chi non ha la possibilità di muoversi con mezzi propri di potersi spostare all'interno della città, e per chi vuole può lasciare a casa la macchina invece di inquinare, congestionare il traffico e cose di questo genere. Quindi penso che queste siano le cose che vanno valutate rispetto anche al bilancio che noi confermiamo per il 2019, sapendo che, ripeto, potevamo fare di più, l'avremmo voluto fare di più, ma abbiamo dovuto scontare non solo la dimensione di San Giovanni, ma il fatto che questi sono i 10 anni di crisi maggiore, non solo in termini di dimensione della crisi, ma anche di durata della crisi stessa. Sulle opere, guardate, è vero che noi abbiamo anche troppo spesso annunciato le cose e abbiamo stentato a portarle in fondo, ma sfido chiunque a trovare amministrazioni che non abbiano queste stesse difficoltà un po' ovunque. Magari fanno meno annunci, che spesso non sono annunci nostri, sono annunci dovuti al fatto che c'è un'opera che è in corso di realizzazione, di progettazione, i giornalisti ti chiedono, dai delle informazioni e vengono trasformate in notizia quando una notizia non è. Quindi su questo, però, in questi 5 anni noi arriviamo in fondo, magari non le inaugureremo, magari non le vedremo realizzate completamente, ma ci sono tante opere di cui la nostra amministrazione su cui ha lavorato, che la nostra popolazione si aspetta, e che sono la nuova biblioteca, sono le opere sulla viabilità. Io vi vorrei ricordare che c'è un intervento sull'Arno che San Giovanni aspetta da qualche decennio e che verrà realizzato nei prossimi mesi fra i due ponti, e che metterà in sicurezza la nostra città, realizzerà un intervento su la sponda destra dell'Arno per mettere in sicurezza i giardini, la piscina, per mettere un pezzo di luoghi di vivibilità della città che sono assolutamente importanti. Noi siamo fra i mutui che prendiamo, c'è il mutuo di 223.000 euro per realizzare la ciclopista dell'Arno, con due attraversamenti importanti su il torrente Vacchereccia e il San Cipriano, che metteranno in sicurezza il collegamento da qui a Figline. Su Montevarchi siamo già sostanzialmente al confine con il comune di Montevarchi, e sarà un elemento di sviluppo turistico non indifferente. È stato sottolineato il fatto che prenderemo mutui. Sì, è previsto quest'anno 900.000 euro, l'anno prossimo 1.000.000 per completare un'opera di cui si ha assolutamente bisogno, che è il Teatro Bucci. Anche qui vorrei ricordare, come dire, ereditato un progetto irrealizzabile per come ci siamo ritrovati nelle condizioni, perché 1.600.000 euro era impensabile di prendere in quel momento e più trovare le risorse per realizzare anche la nuova biblioteca. Oggi siamo sostanzialmente all'inaugurazione della biblioteca e al Bucci con la progettazione degli ultimi interventi, che poi verranno realizzati con il mutuo che è previsto a bilancio, ma con un trend che diminuisce l'indebitamento dell'amministrazione di San Giovanni anche nei prossimi anni. Da 22 milioni a 12 milioni di euro sono stati 10 milioni di rinunce che questa amministrazione ha fatto rispetto al passato di fare investimenti, perché quando si poteva prendere mutui e mettere gli oneri d'urbanizzazione a finanziare la spesa corrente per il 75%, era facile il giochino fuori mutuo, aumento l'indebitamento, incasso gli oneri di urbanizzazione che non erano 200.000 euro ma erano forse 10 volte tanto, e con quegli oneri di urbanizzazione finanzio la spesa corrente e vo a coprire i 2 milioni di euro che l'amministrazione di San Giovanni pagava per i mutui. Questo gioco non è stato più possibile, abbiamo fatto una scelta che si andava in un'altra direzione. Oggi siamo a 12 milioni di euro di indebitamento, spero e penso che chi arriverà dopo di me continuerà a fare scelte di questo genere, sapendo però che rispetto a quando era possibile c'è stata una contrazione degli investimenti. E guardate, dire che si ricorre ai contributi esterni, comunitari, al di là del fatto che noi i contributi in questi anni si sono sempre presi, perché per esempio l'intervento sull'Arno non lo realizza direttamente l'amministrazione, ma il lavoro è stato fatto da noi insieme al consorzio di bonifica, porta a una contribuzione di 1 milione di euro per realizzare quell'intervento e più i 700.000 euro che saranno necessari per gli interventi sulle file di Ponte Ipazia successivamente. E comunque negli anni, non cifre enormi, ma noi abbiamo sempre usufruito di finanziamenti regionali attraverso fondi della Comunità Europea che hanno permesso di realizzare interventi sia sulla parte degli investimenti che sulla parte dei servizi attraverso il bilancio corrente. Quindi diciamo che nelle difficoltà che abbiamo dovuto attraversare, comunque rispetto a degli interventi di cui siamo stati, diciamo sì, portatori, ci sono stati anche finanziamenti che ci hanno permesso di realizzare quegli interventi, che poi sono interventi, guardate, spesso soprattutto sulle scuole non sono visibili, perché investire 50-100.000 euro su una scuola magari non dà una grande visibilità come avere un finanziamento per realizzarne una ex novo, però in questi anni noi abbiamo speso qualche milione d'euro per fare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici, perché noi abbiamo purtroppo un patrimonio edilizio che è vecchio, obsoleto e che ha necessitato nel corso del tempo di piccoli e grandi interventi di ristrutturazione che magari si sono visti poco da un punto di vista dell'immagine esterna, ma che hanno permesso di utilizzare quella struttura, cosa che altrimenti non sarebbe potuta succedere. Io credo di non avere molto più da dire. se non il fatto che mi pare che in ogni caso chi prenderà le redini di San Giovanni fra qualche mese possa continuare a contare su una comunità coesa che sicuramente qualche, come dire, qualche elemento di problematicità in questi anni si è evidenziato, una città comunque vivibile, un centro storico che è ancora vivo e su cui credo possiamo ancora contare. Io ci vivo e rispetto a altri centri storici della nostra vallata credo si possa ancora dire che la gente vuole continuare a tornare a risiedere in centro storico a San Giovanni, a differenza di altri, però credo si sia fatto anche come dire, un po' una politica che ha puntato sul centro storico dimenticandosi che su scelte di natura economica forse si poteva fare qualcosa di diverso. Le aziende che sono qui insediate sono un patrimonio enorme per San Giovanni, però logicamente noi siamo un comune che è molto limitato da un punto di vista territoriale. L'area di Sant'Andrea, per esempio, credo sia un'area su cui puntare per lo sviluppo. Fortunatamente da qualche mese ci sono le condizioni, non è semplice. Io devo dire che in questi 10 anni ho avuto modo di parlare con le aziende grandi di questo territorio che si sono anche sviluppate, Magnetec, ABB Power One, Prada, Sirio Fane e Leonardo, cercando di attrarle a San Giovanni anche per conoscenze dirette con gli amministratori delle aziende, scontando il fatto che l'unica area di Sant'Andrea, l'unica area è quella di Sant'Andrea, è stata per lungo tempo in mano fra i curatori fallimentari e i passaggi di proprietà fra aziende che avevano anche grosse difficoltà, però oggi è un patrimonio su cui credo bisogna investire con la possibilità di, come dire, di non limitare la possibilità di sviluppo di quell'area, perché sarebbe una scelta sbagliata che continua nel range delle scelte sbagliate che le amministrazioni hanno fatto in questi anni a San Giovanni.
Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto, che ricordo sono uniche e con votazione separata. Ci sono dichiarazioni di voto? Sono votazioni di voto? Di dichiarazioni di voto. Se non ci sono le dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione. Ricordo che sono dichiarazioni uniche a votazione separata. Ci sono dichiarazioni di voto? Bene. Allora, mettiamo in votazione il punto numero 7, che è diventato il punto che diventerà 8. Tari, anno 2019, approvazione provvisoria, tariffe e piano economico. Finanziario conferma tariffe PEF 2018. Favorevole? 9. Contrari? 6, tutta l'opposizione. Di questo punto è richiesta anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Tutte l'opposizione. Passiamo al punto numero 8, che diventerà 9. Tasi, determinazione aliquote anno 2019, conferme. Favorevoli? Contrari? Tutta l'opposizione. Anche l'immediata... no, un attimo. Il punto numero 8. Allora, di questo punto è richiesta anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 8. Contrari? Tutta l'opposizione. Bene. No, no. 9, 9, sì, sì, 9. Vero. Passiamo al punto numero 9. Imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote e determinazione d'imposta anno 2019. Favorevoli? 9. Contrari? Tutte le opposizioni. 6. Anche di questo punto è prevista l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Tutte le opposizioni. Passiamo al punto. In votazione, punto numero 12. Approvazione delle tariffe per servizi a domanda individuale, presa d'atto dei tassi di copertura dei costi di gestione. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Tutta l'opposizione. Di questo punto è richiesta anche l'immediata liquidità. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Anche l'immediata liquidità passa a maggioranza. Passiamo al punto numero 13, che è il punto numero 12, approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Tutta l'opposizione. Il provvedimento passa a maggioranza. Anche di questo punto è richiesta l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9. Contrari? 6. Tutta l'opposizione. Entra Corsi. Perfetto. 16. Torniamo un attimo al punto, diciamo, che abbiamo saltato. Assessore Corsi. Ora lo facciamo accomodare e poi gli diamo la parola.